Buon pomeriggio e ben trovato ad Emilio Zanzi, membro esecutivo di Su Sapienza e rappresentante degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Emilio, buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio, grazie a voi e grazie a chi ci sta ascoltando ora.
Grazie anche a Tommaso, naturalmente, che ha lavorato in redazione per approntare questo collegamento e per parlare delle proteste sul caro affitto per gli universitari. Perché insomma, Emilio, se ne è tanto parlato nelle settimane scorse, prime pagine dei giornali, oggi già ce ne siamo dimenticati tutti.
Già, purtroppo.
Noi abbiamo provato a raccontare e a mettere in piazza le vostre iniziative, le vostre proteste, le vostre manifestazioni. Quindi lascio intanto a te la parola per raccontare contro cosa state protestando, quali sono state le iniziative che avete fatto proprio come anche Università Sapienza di Roma, come studenti dell'Università Sapienza di Roma.
Allora, io ho il piacere di raccontare la mia e la nostra esperienza, di noi come associazione, di noi come studenti e di noi spesso anche come affittuari. E noi di Su Sapienza, di Sinistra Universitaria, abbiamo protestato per una settimana. Eravamo dall'8 al 12 maggio con le tende piantate di fronte alla Minerva, di fronte al rettorato della Sapienza, e abbiamo scelto quello come un luogo simbolico per protestare contro il caro affitti. E voglio sottolineare questo come paradossalmente non fosse una protesta contro, sì è contro il caro affitti, ma in realtà è una protesta su qualcosa, non è contro qualcos'altro. È stata una protesta che voleva sensibilizzare, voleva dare voce a chi stava protestando. Già a Milano era partita pochi giorni prima, quel weekend, la protesta, e protestare soprattutto per tutti quelli che invece non riuscivano, ecco, a farsi sentire. E allora noi abbiamo scelto un luogo simbolico, un posto carico proprio di valore per portare avanti le nostre istanze, che non erano solo quelle di Sinistra Universitaria, perché con noi si sono unite moltissime altre liste, moltissime altre realtà politica, sia della Sapienza che non di Roma. Fuori Roma c'era Cambiare Rotta, c'era Link Studenti Universitari, c'era Unione degli Universitari, quindi siamo stati contenti, ecco, di avere compagnia, di trovare compagnia in questa battaglia.
Ecco, che feedback avete ricevuto? Quali sono state anche le risposte? Te lo chiedo sia dal punto di vista universitario sia dal punto di vista anche politico, perché insomma la vostra protesta è arrivata veramente su tutti i giornali.
Per fortuna questo ci ha sicuramente fatto piacere. Ci ha fatto piacere non perché tanto ci accontentiamo o il nostro obiettivo fosse stato quello di finire sulle prime pagine, ma ci rendiamo conto che ci siamo resi conto che quello era il momento giusto. E le battaglie non hanno un momento, ma simbolicamente, ecco, portano dei significati. In particolare, appunto, legandoci a quelle proteste che erano scoppiate già a Milano, erano state aperte a Milano nel primo weekend di maggio. Noi abbiamo avuto per fortuna dei grandi feedback, e dico grandi così, è un parametro quantitativo, non qualitativo, perché non posso dire se questi feedback sono stati buoni, brutti, cattivi, ma sono stati tanti. Noi abbiamo ricevuto ospiti proprio di fronte alle tende, abbiamo ospitato per qualche colazione, per qualche merenda, qualche pranzo. Noi vivevamo lì in quei giorni per far capire quanto fosse difficile, e abbiamo accolto proprio nelle nostre tende segretari di partito, esponenti politici. Abbiamo accolto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, è venuto Giuseppe Conte, sono venute moltissime figure di spicco anche del panorama politico italiano e non solo. E siamo stati contenti di riceverli, siamo stati però altrettanto contenti, ecco, di farci sentire con loro e di chiedere delle risposte, anche perché poi con le proteste si entra sempre in un loop abbastanza triste, per cui viene chiesto a noi, vengono chieste a noi le soluzioni, e in quella settimana è stato ricorrente, è stato un leitmotiv in cui ci venivano chieste soluzioni. Però quantomeno curioso, ecco, che gli ospiti che noi invitavamo chiedevano soluzioni a noi. E invece quello era l'obiettivo delle nostre proteste, era far capire che un problema c'era, esisteva, non è nato a maggio come c'è stato detto da alcuni, e non nasce come c'è stato detto da altri solo nelle città governate dal centro-sinistra. Purtroppo è un problema universale, è un problema sistemico e gravissimo, E quindi ci siamo dovuti far sentire.
Mi colpisce molto il fatto che siano stati i leader politici a chiedere le soluzioni ai protestanti in questo momento. Non so, io sto riflettendo da tempo su questo tema, no? Mi chiedo, ma come si può gestire il mercato degli affitti nelle grandi città? Di solito il mercato va da solo, no? A prescindere poi da quello che decide o meno lo Stato. E tra le papabili soluzioni ho pensato magari a delle tasse più basse per i fuorisede, ad esempio cercare di diminuire dall'interno, visto che l'università è statale a differenza del mercato degli appartamenti nelle grandi città, dare una mano in questo modo ai fuorisede, perché è chiaro che i romani o i milanesi abbiano dei vantaggi rispetto a chi invece dalla Sicilia, dalla Calabria o dall'Emilia Romagna, non so, adesso cito tre regioni a caso, sceglie di muoversi e di dover per forza abitare in una casa in affitto. Però è chiaro che se non si muove la politica su questo, se non si muovono i leader, è veramente complesso trovare un dibattito. Voi siete speranzosi sulle tempistiche, sperate che possa esserci qualcosa nel breve periodo? Avete avuto delle rassicurazioni sotto questo aspetto?
Rassicurazioni ne abbiamo avuto anche dei timidi risultati, posso dire. Un nostro comunicato è stato intitolato, dopo abbiamo organizzato una grande assemblea aperta in cui è stata aperta dal coordinatore di Sinistra Universitaria Leone Piva e dal sottoscritto. Abbiamo aperto questa grande assemblea a tutte e tutti, proprio per rendere ancora più corale e sincretica la nostra protesta e quindi di conseguenza anche le nostre proposte. E al termine di questa assemblea abbiamo intitolato un comunicato come vittoria ma non basta, perché ci è stato assicurato ciò che noi chiedevamo, e quindi si potrebbe dire con uno slogan abbastanza semplicistico che la lotta paga, perché il tavolo abbiamo ottenuto un tavolo che si è organizzato tra il coordinamento dei rettori dell'Università del Lazio, con l'ente Disco e con i referenti, ecco, a livello regionale invece, poiché il diritto allo studio è una tematica regionale, quindi anche qui bisogna sempre riflettere e contestualizzare su chi può cosa, chi può agire dove, e quindi non vale nemmeno la retorica di devono agire, bisogna sempre, ecco, chiedersi chi può fare cosa. E noi abbiamo organizzato questo tavolo, il tavolo ha avuto i suoi risultati, appunto timidi purtroppo, ma qualche assicurazione c'è stata fatta, e in particolare appunto è stato rinnovato l'impegno che c'è sia dalla parte che ci sarà dalla parte dell'ente regionale Disco per il diritto allo studio, e anche appunto dalla stessa magnifica rettrice della Sapienza.
Ecco, rischio un po' di essere di parte, perché noi più volte abbiamo anche lavorato in collaborazione con Disco proprio per raccontare quanto effettivamente l'ente regionale per il diritto allo studio cerca di fare per gli studenti, con le mense universitarie, con gli alloggi per gli studenti, con i buoni libro, con davvero tante iniziative. È chiaro che anche loro naturalmente dipendono da fondi che poi vengono loro assegnati, però penso che possa essere questa, anzi debba essere questa, una dei tasti su cui battere di più, fare in modo che ci siano ancora più fondi, e magari il PNRR può essere una delle soluzioni per garantire più alloggi universitari, per garantire più accessi alle mense, per garantire più buoni libro, affinché veramente il diritto allo studio possa essere tale anche a livello universitario.
Assolutamente, questo è essenziale, forse è solo condizione necessaria e non sufficiente, ecco, si potrebbe dire, per tutelare il diritto allo studio. Perché il diritto allo studio è diritto alla casa, che è diritto a vivere, ma questa equazione, diciamo, si può ribaltare: il diritto a vivere è diritto alla casa ed è diritto allo studio, e se manca uno di questi membri dell'equazione, ecco, è difficile mantenere gli altri. Per l'ente Disco sicuramente noi abbiamo riconosciuto un grande impegno e anche degli ottimi risultati negli anni. Con la scorsa amministrazione, con la precedente amministrazione della Regione Lazio, di Nicola Zingaretti, l'ente Disco, e io sono un beneficiario di queste borse di studio, quindi le conosco bene e le apprezzo, e mi consentono, mi permettono, ecco, di riuscire a tenere vivi questi tre diritti. Però sono stati raggiunti grandi traguardi, in particolare penso il più importante è quello che riconosce tutti gli idonei, li riconosce i beneficiari, che è stato un traguardo importantissimo, perché pensare che qualcuno rispetti quei criteri, sia idoneo a una borsa di studio, ma poi non la non la riceva, ecco, in qualche modo è un contrasto piuttosto
una
triste.
Beffa, sì, veramente. No, gli argomenti sono veramente tanti. Tu sei anche rappresentante degli studenti della facoltà di lettere e filosofia. Noi, ecco, lavoriamo con studenti e studentesse principalmente delle scuole superiori. Mi permetto così una piccola parentesi prima di salutarci sul tema dell'orientamento, che è una delle tematiche più dolenti quando si ha a che fare con i giovani, penso di tutti gli ordini e gradi, perché sin dal superiore di primo grado, quando si deve fare la scelta sulle secondarie di secondo grado, si hanno grandissime difficoltà, così poi per la scelta universitaria del mondo del lavoro e così ancora oltre. Ecco, quando si parla di lettere e filosofia, spesso no, c'è un po' quel pregiudizio per cui si hanno delle facoltà che non portano a un lavoro, pregiudizio spesso volte anche confermato poi dalla realtà dei fatti. Parla una laureata in lettere, quindi non è sicuramente il mio caso, però è una facoltà che spesso crea delle difficoltà di orientamento e di occupazione. In quanto rappresentante degli studenti, state cercando di lavorare anche dal punto di vista dell'orientamento? C'è un po' questo sentimento, questa esigenza da parte vostra?
Questa esigenza c'è, e faccio una breve premessa, ecco, a questo, perché l'esigenza secondo me poi si manifesta o si sostanzia su due elementi. Il primo è all'origine, il secondo invece è un effetto, quindi sia causa che effetto. Bisogna sì agire sull'orientamento, ma poi anche sull'effetto, sulle conseguenze, perché si potrebbe, secondo me si dovrebbe anche ricalibrare i parametri su cui si basa il considerare una facoltà efficiente, una facoltà che non lo è, oppure giudicare, ecco, una facoltà sul capire, ecco, quali sono questi parametri su cui si può dire ok, una facoltà va bene, l'altra meno, una aiuta a trovare lavoro, l'altra no. Questi qui bisogna, ecco, secondo me cercare di mettere in discussione spesso questi parametri. E questo non significa che però sull'orientamento non bisogni lavorare, bisogna infatti farlo anche con una consapevolezza, secondo me. E la consapevolezza è il fatto che il problema degli affitti è un problema sistemico, e in quanto sistemico è un problema che trova l'intersezione di tantissime altre lotte. E le lotte, appunto, sono le lotte contro il lavoro precario, sono le lotte a un orientamento per gli studenti e le studentesse che sia consapevole, che sia soprattutto critico, condiviso, ma con questo si intrecciano moltissime altre lotte, e quella dell'orientamento è una di queste, perché soprattutto è legato, non sembrerebbe, ma in realtà è legato al tema degli affitti, perché nelle scorse settimane di proteste molti hanno, in televisione, in radio, sui giornali, ci continuavano a dire beh, però allora perché gli studenti, che posso pensare a quelli del sud in particolare, allora perché non studiano nelle loro città? Essere fuori sede, si autocondannano a una condizione, a una situazione svantaggiosa. Perché non lo fanno? Perché manca spesso l'orientamento, perché mancano anche le offerte. Spesso in alcune città non si trovano alcuni corsi, oppure non si sa che quei corsi esistono. Ed è per quello che l'orientamento è essenziale, perché deve portare consapevolezza dell'offerta, non tanto il rapporto tra domanda e offerta come indipendente, come autonomo, ma come un rapporto che in realtà si intreccia e si interfaccia con molti altri dati. Noi, ad esempio, proprio con Sinistra Universitaria, io ho tenuto a ottobre un incontro in una grande aula della facoltà, c'erano più di 150 studenti dei licei che hanno seguito questo incontro, che si chiamava SOS Matricole, per proprio guidare, no, nella tempesta delle iscrizioni, soprattutto nella nostra facoltà. E credo che, appunto, costruendo dei momenti di dibattito, dei momenti culturali, dei momenti costruiti anche dal basso, da noi studenti, che così si chiamano peer-to-peer nel mondo, credo sia un'ottima strada, perché portare l'informazione, portare gli studenti e le studentesse dei licei e degli istituti a una scelta consapevole, rendergli consapevoli di tutte le offerte che le università, le varie università offrono, ecco, sia un passo fondamentale, perché poi effettivamente evita che alcuni problemi si creino. Quindi è un po' il prevenire è meglio che curare, si potrebbe dire, appunto, che orientare è meglio che che confondersi una volta iscritto e una volta aver perso un anno di filologia classica in Sapienza.
E allora noi ti ringraziamo, Emilio Zanzi, membro esecutivo di Sussapienza, rappresentante degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Continueremo naturalmente a parlare, a dar voce anche alla vostra protesta, che insomma non si ferma qua, perché gli affitti continuano a essere spropositati e il diritto allo studio quindi di conseguenza continua a non essere garantito appieno. Grazie ancora Emilio, a presto.
Grazie Emilio,
grazie a voi.
In bocca al lupo, ciao.
Grazie.